Filippo ci scrive: Zodiac è tra i peggiori di Fincher. Secondo me è proprio una solenne, immane cazzata, Filippo. Però. Bentornati su Super 8, il podcast di Chuck Cloud, dove parliamo di cinema, serie televisive, cultura pop e argomenti limitrofi. E bentornati a un nuovo episodio delle opinioni impopolari, le vostre opinioni impopolari che abbiamo letto su Instagram e che commenteremo quest'oggi. Jack, vuoi leggere tu la prima?
Allora, iniziamo con l'opinione di Matteo che ci scrive: Ben Stiller è un ottimo regista.
Allora.
Parliamone, nel senso, secondo me Ben Stiller è uno di quei registi di cui non si parla proprio perché la sua immagine, no? La sua immagine, la sua storia come comico sostanzialmente, come attore da commedia, ha spostato molto l'attenzione dalle sue opere da regista.
Nessuno si ricorda come regista fondamentalmente.
Fondamentalmente nessuno ci pensa più che nessuno se lo ricorda, perché poi quando vai a pensarci effettivamente, non so, ti viene in mente Zoolander, che è una hit, cioè, nel senso, è uno di quei film che secondo me è arrivato negli anni 2000, aveva anche capito anche un po' il culto dell'immagine e lo sfotteva senza mezzi termini, spingendo al massimo sull'acceleratore. Poi andando avanti è arrivato Tropic Thunder, che è proprio un grande film, uno di quei film che ogni volta che rivedo mi ricordo con piacere. Poi c'è quel cameo di Tom Cruise che
è incredibile, la scena di culto quella con Tom Cruise che mi fa sbregare dal ridere, dei livelli mostruosi lì.
E poi venendo più verso i giorni odierni, verso l'ultimo periodo, recentemente ha diretto Severance, conosciuto in Italia come Scissione, serie TV di Apple TV Plus, che è uscito lo scorso anno e che semplicemente secondo me era una delle migliori serie del 2022. Quindi sì, oggettivamente Matteo ha ragione, Ben Stiller è un ottimo regista.
Allora, poi Ludovica ci scrive: Drive è un film noiosissimo e piatto.
Allora,
cosa ne pensi, Jack? Allora, cosa ne pensiamo di questa opinione impopolare?
Allora, dobbiamo andare innanzitutto in casa Refn, che vuol dire andare in casa del regista più egotico probabilmente della storia degli anni 2000.
Uno che si fa chiamare con una sigla che sembra pubblicità dei profumi.
Okay. Esatto, NVR.
Però grande amore per
però Refn, Drive, certo, si dice Drive. Non concordo con Ludovica, ma capisco anche un po' la sua opinione. Nel senso, è effettivamente un film che gioca sul concetto di lentezza a tratti, però ti dà talmente tanto, cioè inizia con quella cazzo di scena dell'inseguimento in auto, o meglio della fuga in auto, poi ha talmente tante cose che lo rendono iconico, cioè
ma i titoli di testa,
di
i titoli di testa, ma come fa? Allora, noiosissimo lì, vabbè, gusti personali, sei tanto lento, ci sta che tu lo reputi noioso, magari l'hai visto in un momento sbagliato eccetera, però piatto non puoi definirlo piatto, cioè un film del genere non può essere definito per definizione piatto, un film no. Così iconico anche, che è pieno di elementi iconici. Mi dispiace Ludovica, ma per noi è no.
Quella dopo è Luigi che ci scrive: Old Boy è sopravvalutato, recitazione innaturale.
Ma sopravvalutato? Non so. Su recitazione innaturale.
La recitazione naturale secondo me deriva dal fatto che tendenzialmente noi occidentali siamo abituati a un certo tipo di modo di recitare tipicamente occidentale, mentre quando ci si sposta all'Oriente bisogna entrare nei canoni di un mondo del recitativo, proprio di una scuola di recitazione che deriva anche dalle influenze che nella Sud Corea, cioè il paese dove è stato girato Old Boy, ci sono state tante influenze del Giappone quando appunto il Giappone aveva conquistato la Sud Corea eccetera eccetera, che ha portato appunto delle influenze dal teatro giapponese e hanno questo tipo di recitazione molto up, cioè vai molto su, anche se in Old Boy poi cosa gli vuoi dire invece al film? Old Boy semplicemente è un film che ha cambiato le regole del gioco per quanto riguarda il cinema orientale. Arriva nel 2003, vince il Grand Prix a Cannes, Tarantino dice: è il film che avrei sempre voluto fare. Cioè, sopravvalutato? No, guarda, non sono d'accordo, anzi è uno dei film della mia vita Old Boy.
Next, chi ha a leggere, io?
Sì, vai.
Ok, allora, Giorgia, probabilmente boscottata dal fatto di non aver vinto Sanremo, si sfoga sulla nostra pagina Instagram e ci scrive: Tom Hanks non è un bravo attore.
Cioè, allora, qui io non sono d'accordo, però
cara
un
Giorgia,
po' la capisco.
Allora, molto belle come saprei, e poi tu hai una bella voce, eccetera, però Tom Hanks è un bravo attore, cioè, ognuno deve parlare di quello che sa.
Allora,
Tom Hanks è un bravo attore, onestamente.
Io ho il mio miglior amico che non guarda un film, e saluto Giulio, e non guarda un film se c'è Tom Hanks.
Vabbè, okay.
Guarda, c'è un certo Max, lui il film non lo guarda, però lui lo sa, cioè lo sa che non è che non dice che non è bravo, però non lo sopporta, lì diventa una roba a pella, DNA, cioè
poi sta sul cazzo,
non ce la fa, gli sta sul coglione, però detto questo, cioè io penso, non so, anche al Tom Hanks ultimo, non so, penso a The Post. The Post fa una recitazione clamorosa, prende, va in sottrazione dove serve, regge anche il film di Spielberg, che è un film che si regge tantissimo sulla recitazione, sì. Uno di quelli che forse si regge di più sulla recitazione degli ultimi, e lì lui e Meryl Streep fanno un lavorone, un lavoro di quelli importanti proprio, anche come duetto, come timing, come tempi che hanno, qualcosa di importante.
Ma sai quanti
Tom Hanks
possono...
in generale è una carriera
ma sì, infatti sai quanti film si possono citare per montare sta stronzata. Vabbè.
Ecco, ora Leonardo invece ci scrive che Robert Pattinson è riuscito a rialzarsi dopo Twilight. Io
vero.
Sono d'accordissimo. Vero.
Che poi io dico una mia opinione impopolare a riguardo. Twilight non è così male.
Non è vero.
Guarda, adesso ti dico te ne sparo una potentissima. Io qualche settimana fa ho visto per puro caso su Sky New Moon, una scena di New Moon, ho detto questo è grandissimo cinema, ho pensato.
Sì, vabbè, ognuno
c'è
comunque...
C'è questo piano sequenza attorno a lei che nel frattempo cambiano le stagioni, tipo c'è questo switch.
Secondo me il piano sequenza lo stai facendo tu girando
nella mia nella stanza. C'è il mio neurone che sta facendo il piano sequenza dentro sì.
Però per quanto riguarda l'opinione di Leonardo invece sono giga d'accordo, nel senso che Pattinson dopo Twilight è come se avesse iniziato un purgatorio, nel senso che ha iniziato a scegliersi ruoli tutti difficilissimi, tutti in film con registi tostissimi, cioè penso alla coppia di film diretta da Cronenberg, poi la coppia di film dei fratelli Safdie, poi va da Robert Eggers, poi va da Nolan e poi dopo tutto questo purgatorio che lo riabilita, che fa vedere al mondo che effettivamente lui è di più del personaggio di Edward Cullen, accetta a quel punto di diventare The Batman, cioè accetta l'investimento di un altro personaggio, di un altro tra l'altro personaggio legato al mondo dei pipistrelli, però chiaramente dopo un'altra caratura.
Ok, sono fondamentalmente d'accordo comunque. Il finale di Inception, ci scrive Michele, il finale di Inception è una paraculata enorme.
Allora, oggettivamente Michele
sì,
hai ragione.
Cioè, nel senso,
diciamoci cioè, le cose come stanno.
Però Inception, grande film, eccetera eccetera, il finale ovviamente lui non sapeva come uscirne, non sapeva come sbrogliare la proverbiale matassa e quindi ha detto facciamo che fate voi.
No, allora secondo me invece
secondo me
è leggermente diverso. Allora, Inception è chiaramente un grandissimo film, un blockbuster rivoluzionario, è nella mia top 3 di Nolan per dire. Però nel finale non è che lui non sapesse come uscire, però secondo me lui ha fatto un calcolo proprio matematico, perché lui è di base sembra quasi un ingegnere, no? Ogni tanto nel modo che ha di pensare, il finale secondo me può anche essere letto in un modo o può essere in un altro, però facciamo che chiudiamo in una trottola così la gente va a parlare, questa è la paraculata.
Posso leggere io la prossima?
Certo.
Allora Damiano ci scrive, Leonardo DiCaprio per The Revenant non meritava l'Oscar. Damiano, tra una data dei Maneskin e l'altra, ovviamente ha bisogno di sfogarsi un po' su Instagram, ma in questo caso se ne può discutere.
Se ne può discutere perché, secondo te? Cioè, nel senso, cos'è che non ti ha convinto?
Ma non è che non mi ha convinto, è che più che altro non è che non meritasse l'Oscar per quel film, ma se pensi a tutti gli altri film per cui non l'ha vinto, dici, cazzo, proprio questo film dovevano dargliela. Cioè, che alla fine è una prova principalmente fisica... Però...
Vabbè, secondo me quello è un discorso che sta in realtà posto, nel senso paragonare un'annata di Oscar all'altra non ha senso, cioè non è che il mondo decide no, guarda, quest'anno non glielo do perché glielo darò al prossimo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi dire lo meritava per altri ruoli, cioè bisogna sempre prendere la singola annata, cioè se tu vai a guardare l'anno di The Wolf of Wall Street, obiettivamente sì, per Il Lupo di Wall Street meritava sicuramente dei premi, un'interpretazione straordinaria, ma ha avuto la sfiga di capitare nell'anno di Matthew McConaughey in Dallas Buyers Club, che fa la prova della sua vita, che ci lega attorno anche tutto una strada di recupero dall'uscire dal mondo della commedia per entrare in quello del drama, che lo stesso anno aveva fatto True Detective, eccetera eccetera eccetera, e perde. In The Revenant secondo me la discussione che si può fare è una grandissima prova, per me sì, A, per motivi fisici che tu dici, B, per il lavoro che ha fatto sulla voce, che in lingua originale è clamorosa, perché esce proprio una voce come graffiata, ma che sa di ferro, è come se sentissi l'odore del sangue in quella voce, cioè un qualcosa di molto forte. Poi se poi vado a prendere la cinquina di quell'anno, ti dico, secondo me l'interpretazione migliore di quell'anno lì non era quella di DiCaprio in The Revenant, ma era quella di Fassbender in Steve Jobs.
Assolutamente. Jesus, Steve Jobs, che cazzo di film è?
Steve Jobs è un film clamoroso.
Ma che cazzo parliamo? Cioè, bellissimo. Quello è ecco lì, magari. Sì, infatti.
Sì, Fassbender lì, secondo me, fa la prova, probabilmente attualmente della sua carriera, e sicuramente la miglior prova del
film. Clamoroso, quello clamoroso.
Allora, Silvia ci scrive: Twin Peaks mi ha fatto schifo. Ora stai calmo, però. Cioè, rispondi prende un bel
cosa
respirone.
Devo rispondere? Non lo so cosa rispondere. Allora, guarda, faccio un po' il democristiano. La seconda stagione ci può stare, perché è fatta apposta male quasi, cioè nel senso, lui ha voluto quasi manomettere la sua stessa opera da un certo punto di vista, quindi non voglio essere troppo cattivo con te, Silvio, non voglio essere troppo cattivo con te.
Sì, ma poi sai, c'è anche questa cosa che Twin Peaks obiettivamente è un'opera talmente personale che viene anche da un altro periodo storico, no? Se tu uno riguarda oggi, le prime stagioni di Twin Peaks hanno...
Senza contestualizzare
che è una serie... Cioè, se tu passi obiettivamente da una serie Netflix X con cui ti sei avvicinato al mondo della serialità televisiva e poi a un certo punto dici, bah, boom, parlano tutti quanti di sto Twin Peaks, adesso me lo recupero. E ti recuperi Twin Peaks, hai... senza filtri un balzo temporale che ti proietti in un'altra epoca, in un altro modo di fare TV, in un altro formato audio video, in più in un'opera di Lynch che adesso noi ci può anche piacere Lynch, ma non è che sia proprio il regista e l'autore più accessibile di questo
no,
mondo.
No, assolutamente no, bisogna un attimo fare uno sforzo di contestualizzazione, quindi
sì, ma poi Twin Peaks c'ha anche queste criticità tra virgolette interne, nel senso c'ha questo mood un po' che vai nel thriller, nel crime, nel mystery eccetera, nell'onirico, poi hai anche questa cosa un po' da soap, no? C'è questi rapporti che diventano a tratti, spingono sulla soap eccetera, quindi è un'opera secondo me gigantesca che ha un lascito enorme. La terza stagione è proprio un capolavoro, una cosa fuori dal tempo, però è chiaro che se qualcuno la guarda senza il giusto contesto, senza il giusto background e la strutturazione un po' da cinefilo, comunque una strutturazione culturale, è difficilmente digeribile. Sì, sì. Quindi Silvia, noi non concordiamo perché amiamo Twin Peaks, amiamo David Lynch.
Però non voglio neanche distruggerti, perché comunque non stiamo parlando di una cosa easy, insomma, cioè bisogna fare uno sforzo in più. Allora... Giacinto ci scrive: The Departed è il miglior film di Martin Scorsese.
Questo è un opinione forte, Giacinto. Giacinto, tra l'altro, era un amico di mio padre che è portoghese, quindi non so se sei tu, ma nel caso ti saluto.
Rispondigli in portoghese.
Non so il portoghese, ma ha detto questo, cioè The Departed, nel senso, al fin cosa gli voglio dire? L'unica cosa che gli possiamo dire è che comunque è già il remake di Infernal Affair, che è già di per sé un film clamoroso, fortissimo, proprio bellissimo, e tra l'altro bello anche per motivi un po' differenti di quelli di Scorsese.
Sì.
Però per il resto, cioè, cosa vi vogliamo dire di Departed?
Allora, è un ottimo film, è un gran bel film, non è il miglior di Scorsese. Se dici che è il miglior di Scorsese, vuol dire che hai visto solo quello e un altro paio dei suoi recenti, gli ultimi 20 anni, insomma. Perché dietro c'è, se andiamo indietro, ci sono Taxi Driver, Te lo scatenato, Quei bravi ragazzi, Casino, Re per una notte, cioè Fuori orario, cioè c'è un tripudio di film che sono migliori.
Per te il tuo preferito qual è?
Il mio preferito penso Quei bravi ragazzi.
Io non so, sono sempre molto combattuto, cioè forse Taxi Driver è quello a cui sono più legato, poi se poi penso alla storia produttiva, al ruolo che ha avuto nella carriera di Scorsese eccetera, Toro Scatenato è una di quelle che probabilmente mi porta a dire che magari non è il mio preferito ma è il migliore.
Rischiava di essere l'ultimo film, Toro Scatenato, tra l'altro.
Sì,
film che l'ha giocato la vita. Esatto, il film che l'ha fatto risorgere in
qualche
modo.
Ma poi ha anche cambiato un po' anche il modo del mondo della recitazione, cioè questa interpretazione di De Niro che va più tutti quei chili, questa trasformazione fisica, l'invenzione della Steadicam per stare dentro al ring, cioè tutte queste cose giganti che lo rendono proprio una roba enorme. D'altra parte, cioè The Departed è un film ottimo, che ha un ritmo tutte le volte che lo vedi che non ha senso, che porta il gioco tra bene e male di Scorsese a un livello quasi superiore, nel senso questo gioco che di rimandi costanti tra i due personaggi, e poi c'è questo finale in cui Mark Wahlberg pone fine a quello che è giusto che sparisca. E
vacci piano,
però quello che è giusto che sparisca, pone fine a tutto e dà grande gioia. C'è un finale anche un po' liberatorio.
Sì, il finale è molto catartico, devo dire la verità, però è uno dei film più convenzionali suoi, secondo me.
Sì, infatti è uno di quelli più
popolari. Film, però uno dei più convenzionali, okay, onestamente. Prossima leggila tu. Voglio che la leggi tu proprio. Come se fosse un'opinione tua, quasi.
No, adesso io non mi prendo la responsabilità. Ok, ho capito. Alessandro ci scrive: la grande bellezza è una cagata pazzesca. Ora
rispondi tu, ti prego.
Ora Alessandro,
perché so che è un film che è proprio...
Ora Alessandro probabilmente è uno di quelli che a un certo punto, la notte degli Oscar di una decina d'anni fa, era a letto perché non gli interessava. Il giorno dopo scopre, non so, dal TG, da Uno Mattina, che La Grande Bellezza ha vinto l'Oscar. Oddio, un italiano ha vinto l'Oscar, chissà cos'è sto Oscar, avrà pensato anche. E poi alla sera si connette su Mediaset insieme a tutta Italia, perché Mediaset lo dà in diretta.
Si guarda Striscia la Notizia.
Guarda Striscia la Notizia prima e poi si guarda La Grande Bellezza. La guarda, non sapeva niente di quello che c'era stato prima, niente di quello che ci sarà dopo, non sapeva niente di Sorrentino, e dice oggi, 10 anni dopo, che Chuck Club gli ha dato il potere di poter dire la sua opinione popolare, ci dice che è una cagata pazzesca.
Ne diamo spazio
Alessandro,
veramente
cioè, ma che cazzo dici? Ma che discorso è? Puoi dire non ti piace? Sì, certo, non ti piace. È un film che ha mille complessità, è un film che ha tutta questa sovrastruttura estetica, ma che poi alla base ti dice una cosa semplicissima, cioè è un film sulla noia, su come si affronta la noia. È un film che ti dice guarda, prendi la tua vita e fa solo le cose che ti piacciono. Ma un film che ti dà tutta quella bellezza estetica e ti dice fai della tua vita ciò che vuoi, ma potrei dire che è una cagata pazzesca. Ma dai, ma lasciamo veramente perdere e andiamo avanti. Sì, un saluto Alessandro.
Io non dico niente, hai detto tutto quello che bisognava dire.
Angelo invece ci scrive una cosa forse interessante: il miglior film di Kubrick è Il Dottor Stranamore.
Ci può stare, alla fine comunque ha fatto tanti capolavori, va un po' a gusti anche secondo me. Cioè se uno preferisce l'horror magari dice Shining, il mio film preferito di Kubrick, se uno preferisce la fantascienza 2001, i film di guerra può scegliere tra due pilastri belli grossi, cioè Orizzonti di Gloria che è personalmente il mio preferito suo di Kubrick in generale, o Full Metal Jacket. Dottor Stranamore è una sorta di
satira,
commedia satirica, commedia nera, chiamalo un po' come vuoi.
Secondo me Il Dottor Stranamore è la classica risposta alla domanda qual è il tuo film preferito di Kubrick, se vuoi dare la risposta da alternativo, anche da alternativo un po' impegnato politicamente, nel senso è uno di quelli che guardi, ha il sottofondo politico molto forte, scherza, fa tanta satira, dice un sacco anche di cose molto vere, tutto l'enigma, no, della mano sul bottone lo porta all'estremo. Detto questo, secondo me però, cioè se noi vogliamo rimanere soggettività, Kubrick nella sua carriera, e il nostro regista secondo me sarà d'accordo, ha fatto un film che è da prendere e portare dall'altra parte, nel senso è da prendere e dire ok, 2001 Odissea nello spazio fa un altro campionato, un'altra categoria, cioè niente gli può stare a fianco né di Kubrick né probabilmente di tutti gli altri, è un'opera talmente catartica a livello umanistica
che trascende il concetto di film,
è un unicum. Esatto. Non è replicabile, non si può più fare. Presi gli altri, ci sono tante risposte valide, poi se io dovessi scegliere tra gli altri, cioè tra Arancia Meccanica e Barry Lyndon, io andrei più su quei due lì piuttosto che Dottor Stranamore.
Barry Lyndon è bellissimo. Barry Lyndon è una scelta ancora più
snob.
Dottor Stranamore, no, non sei snob tu, dai, che sei uno che gli piace il cinema popolare mainstream, dai, sei uno da videocassetta pure tu, non farlo snob. Allora, Daniele ci scrive: il capolavoro di Fellini è I Vitelloni e non Otto e mezzo o La Dolce Vita.
Questa è lo stesso discorso di prima.
Sì, un po' lo stesso discorso di Kubrick fondamentalmente, cioè va un po' a gusti. Onestamente, allora, secondo me tra Il Dottor Stranamore e gli altri di Kubrick non c'è la stessa differenza che c'è tra I Vitelloni e Otto e mezzo e La Dolce Vita. Secondo me Otto e mezzo e La Dolce Vita sono superiori, sono un gradino sopra I Vitelloni, secondo me.
Il Vitelloni è veramente molto bello, però...
C'è
anche
Mark Ward.
Scusate, ma cioè Otto e mezzo, no? Cioè Otto e mezzo è un po' il discorso in un'altra versione, in un altro, diciamo, angolo di mondo, in un altro angolo della mente e del cuore della questione legata a 2001. Cioè Otto e mezzo è un film che a un certo punto tutti quanti i registi del mondo si ritrovano nella vita a dover dire adesso io farò il mio Otto e mezzo. Cioè anche Nanni Moretti nel Sol dell'Avvenire, per dire.
O Almodovar qualche anno fa con
Banderas. Sì, con qualche anno fa. A un certo punto ci pensa e dice vabbè, proviamo a fare questo Otto e mezzo, proviamo a fare il mio Otto e mezzo. E non so se funziona o no, non so se funzionerà o no, però è evidente che ha un lascito talmente grande che è il suo capolavoro, cioè.
Sì, La Dolce Vita per me è il mio film italiano preferito, forse su Podio è il mio film italiano preferito, quindi può scegliere quello in realtà, però anche qua fa un po' gusti come Kubrick alla fine.
Federico ci scrive: molti film di registi affermati vengono acclamati perché diretti da quest'ultimo. Questo è un discorso
vero,
molto interessante,
secondo me è vero,
però fammi un esempio
allora, cioè, The French Dispatch.
Cioè, nel senso, The French Dispatch è un film che probabilmente esiste nel mondo solo perché Perché Wes Anderson,
cioè Wes Anderson adesso qualsiasi roba faccia comunque ci avrà la sua cerchia di fan, il suo zoccolo duro come si dice, che ne parlerà sempre bene a prescindere. Ma anche c'è anche Tarantino, onestamente, che io amo tantissimo, cioè alla fine qualsiasi cosa faccio uscire è difficile che qualcuno ne parli male, perché c'è comunque la firma, capisci? Cioè la firma conta tanto.
Allora, da una parte io sono d'accordo, dall'altra però trovo che portarsi dietro quel background, quel curriculum, quel peso dei tuoi stessi lavori, dei tuoi stessi film,
quello sì,
però a un certo punto ti pone davanti al fatto che alzi talmente tanto le aspettative che a quel punto diventa anche leggermente quasi negativa la firma.
È anche rischioso, diciamo.
È rischioso, nel senso, tutte le volte devi confermarti. Poi è chiaro che se sei Spielberg ci avrai sì tanta gente che ti rompe le palle, ma sì anche il fatto che nessuno dirà che è veramente una merda. Però anche questo, cioè, dipende un sacco dal regista, dal film che esce. Poi ci sono gente che invece i film brutti semplicemente non li sa fare. Non so, Paul Thomas Anderson non farà mai un film brutto.
Fisicamente impossibile, è proprio impossibiliato fisicamente a fare un film brutto, secondo me.
Allora, Carlo ci scrive che lo Spielberg degli ultimi 10 anni è migliore di quello degli anni 2000 e anni 90.
Al di là del fatto che io non sopporto Ready Player One, quindi vaffanculo, vaffanculo gli ultimi 10 anni di Spielberg. Scherzo, ovviamente ha fatto un sacco di grandi film anche gli ultimi 10 anni, però ragazzi, c'è gli anni 90, basterebbe prendere il 93 che sono usciti Jurassic Park e Schindler's List lo stesso anno, che si sono smezzati gli Oscar, cioè di che parliamo? C'è meglio di quello, basterebbe quei due film là usciti lo stesso anno, guarda, per smontare questa cosa qui.
No, ma poi guarda, ascolta, gli anni 90, 93 appunto con Spielberg che fa Jurassic Park che diventa il maggiore incasso di tutti i tempi e Schindler's List che diventa appunto questa svolta autoriale gigantesca. Poi qualche anno più tardi fa Salvati il soldato Ryan che rivoluziona il concetto di film di guerra che fa con lo sbarco in Normandia, che
capisci,
ancora oggi è un documentario, cioè non ci credi. Poi inizi gli anni 2000, fai Minority Report, poi andando avanti fai Munich, che è un film pesantissimo, cioè ci vogliono delle palle per fare Munich, impressionanti.
Penso uno dei suoi film migliori, tra l'altro Munich in generale anche, quindi boh, non so. Io non
sì, poi chiaramente sai, gli ultimi 10 anni è comunque della bella roba, cioè solo gli ultimi 2-3 anni hai West Side Story e The Fablemans, che comunque sono due vertici, però non sono quei picchi probabilmente lì, anche per come hanno colpito in modi, tutti in modi differenti l'immaginario collettivo. Quindi direi di no, Carlo, nel senso capisco, ma non condivido.
Francesco ci scrive, Jackie Brown è il miglior film di Tarantino.
Oh, Francesco, a parte che noi qua siamo su Chuck Club, c'è tutta la storia di Pulp Fiction, il logo, eccetera, eccetera, è un po' difficile affermarla. Poi Pulp Fiction ha avuto comunque il merito di dare il colpo, no? Cioè di cambiare le regole del gioco. Però devo dire che se dovessi guardarlo formalmente, da un certo punto di vista, la grammatica filmica...
Secondo me, cioè a livello visivo, è uno dei più belli di Tarantino. E poi lo metto sul podio anche dei miei preferiti, considerando Kill Bill come un film unico. Metto Pulp Fiction, Kill Bill, entrambi, e poi Jackie Brown, nel mio podio personale. Quindi ci sta anche che ogni tanto dici, ma Jackie Brown alla fine è quello un po' diverso, quello un po' che si distacca, quello un po' più noir classico, quello un po' più film classico, da certi punti di vista, anche se in realtà è molto molto tarantiniano. Ci può stare.
Diciamo così, ci sono giorni della settimana dove la mia opinione diventa quella di Francesco.
Ci sono giorni della settimana dove io sono d'accordo con Francesco.
Comunque, quindi Francesco, grazie di essere capitato anche in un giorno della settimana abbastanza giusto. Giovanni invece ci scrive, Everything, Everywhere, All at Once non meritava tutti quegli Oscar. Ed eccoci qua, l'elefante nella stanza.
Perché
a te è piaciuto?
A me è piaciuto molto, devo dire la verità. A me è piaciuto molto.
Mi piacciono le dita Wüstel.
Anche sì, ma ci sono delle idee geniali, adesso non posso dire alcune perché secondo me sono bannabili anche.
No, diciamo
non posso dirle.
Sasso.
Diciamo i saltini sì. per acquisire dei poteri, mettersi okay. eccetera eccetera, okay. Quelle, ci sono delle idee geniali in quel film. Ok, io non le posso dire perché sono bannabili, ok. A me è piaciuto tanto, poi la questione dei premi, sti cazzi, cioè magari sì, magari erano troppi, ma non so, io non ho neanche visti tutti quelli candidati quest'anno, quindi non, mi sembra anche ingiusto fare un confronto, poi sono film diversi, poi vai a capire, comunque gli Oscar sono una questione pubblicitaria, no? Cioè, sì, perché cioè alla fine tu, io sono contento quando vinci un film, non perché dico, ah se li merita, no, perché vuol dire che con tutti quei premi avrà un richiamo mediatico che altrimenti magari non avrebbe avuto quel film là, un po' come la questione Parasite. Cioè alla fine è stato figo che vincesse quei premi perché così tanta gente ha recuperato che non l'avrebbe mai visto e tanta gente magari vedendo quello ha recuperato altri film simili. Questo film qua è un film di genere, strano, cioè a me ha gasato che un film comunque diverso dal solito, inusuale che vinca così tanti Oscar, abbia vinto così tanti Oscar. Poi magari alcuni, cioè potevano anche, allora, cioè, me... esagerato, magari non lo so, effettivamente 7 Oscar sono tanti, o quanti ne ha vinti, se non mi ricordo bene, così tante candidature, effettivamente ha fatto dei record che dici, ok, sono usciti anche film migliori negli ultimi anni, e quindi magari quelli meritavano tutti questi Oscar, che ne so, The Irishman per esempio, l'avrà dato il doppio degli Oscar di Everything Everywhere, però non so, non riesco a odiarlo questo film, mi dispiace.
A parte che secondo me è un'opinione impopolare, che poi non è in realtà così tanto impopolare, soprattutto
infatti,
da quando
esatto.
È diventata, da post Oscar, diciamo che è un'opinione che ha dilagato sempre di più, anche se apre una discussione molto interessante questa opinione. Allora, parte numero uno della discussione interessante, almeno secondo me, è quello che tu dicevi per gli Oscar. Secondo me non sono tanto una questione pubblicitaria, però vanno presi per quello che sono, ovvero un'industria che premia se stessa.
Una vetrina.
E quindi dà una direzione a se stessa, cioè come gli Oscar, come se dessero un po' la direzione a Hollywood, e la direzione degli ultimi anni con l'apertura dei membri dell'Academy a in modo più largo possibile, non solo quelli della vecchia guardia, ha portato effettivamente delle direzioni e quindi dei premi un po' più particolari, e Everything Everywhere All At Once rientra in questo. E poi Everything Everywhere All At Once è anche un film che nasce dal basso, cioè viene lanciato molto presto, perché tipo l'anno marzo dell'anno scorso, una cosa del genere, e fa questa campagna in realtà per la World Season che parte dai successi di pubblico in pochi cinema, poi l'opinione inizia a dilagarsi, diventa un po' anche un fenomeno popolare, un fenomeno di massa, fino ad arrivare agli Oscar. Quindi diciamo, io non è un film che ho amato molto, anzi più ci penso più ci sono alcune cose che un po' mi infastidiscono, però è effettivamente un caso studio molto interessante.
Ma poi a me esalta sta cosa che ha vinto l'Oscar per il montaggio, i montatori, cioè è gente che ha studiato dei tutorial su YouTube, ho detto tipo, cosa del genere, cioè a me sta cosa mi manda in... cioè,
piace l'anima punk.
Ma sì, un film un po' punk, poi un film è vero con troppa roba, cioè può risultare un po' indigesto, però è bellissimo, secondo me è bellissimo.
Vincenzo ci scrive: Skyler White aveva ragione su tutto.
Sì, aveva ragione su, cioè oggettivamente io vi invito ad andarvi a rivedere Breaking Bad, perché la seconda volta che l'ho visto io, cioè la prima volta dici vai Walter White spacca tutto, si uccide tutto, la seconda volta che lo vedi dici Walter White è uno stronzo, pezzo di merda, cioè come fai a non dare ragione a Skyler, oggettivamente come fai?
No, guarda, cioè questa cosa è il fatto che chiunque abbia partecipato a una coppia guarda questa cosa e dice ok, va bene, lui ha avuto una disgrazia eccetera, poi però ha sbarellato, è diventato uno dei più grandi criminali degli Stati Uniti, uno che ha compiuto crimini indicibili, letteralmente indicibili.
Ma...
e si ritrova con Skyler che effettivamente ha una reazione normale, cioè è semplicemente la verità. Vincenzo ha assolutamente ragione, Skyler aveva ragione, Walter è un pezzo di merda.
Lele ci scrive: Toy Story 3 è il più bel film della Pixar.
Eccoci, qua apriamo una parentesi di quelle importanti, nel senso che la Pixar ha veramente cambiato il concetto di animazione occidentale, no? Cioè, alla fine degli anni 90, eccetera, e ha fatto una gran serie di capolavori, che secondo me negli ultimi anni si è un po' persa, ha un po' perso il filo delle cose interessanti da dire. Però sì, se io dovessi probabilmente scegliere il mio film preferito della Pixar, cioè sai che alla fine mi sa che Lele ha ragione, cioè io sceglierei Toy Story 3.
Allora, io non so se lo metterei primo, forse no, però è sicuramente uno dei capolavori della Pixar, uno dei miei 5 film preferiti della Pixar, vai a capire. Comunque sarebbe allo stesso livello del mio preferito, capisci, qualitativamente, c'è veramente un capolavoro, e poi è il migliore della trilogia, a distanza secondo me. Poi sì, si va a gusti, però insomma a distanza di tanti anni dai primi due fare un terzo capitolo che chiuda così bene la storia e che sia anche il migliore dei tre, secondo me è, ci vuole del genio per fare una cosa del genere, no, ci vuole quasi magia, cioè.
Sì, ma poi fa un lavoro di sensibilità nella chiusura di quel finale con Andy che abbandona i suoi giocattoli perché è diventata adulta, una bambina che li riutilizza, cioè semplicemente chiude proprio anche il concetto dell'animazione, di una fase dell'animazione della Pixar, no? Cioè è come se la Pixar stessa dicesse, perché comunque la Pixar nasce alla fine con Toy Story, è come se la Pixar stessa dicesse ok, noi siamo Andy, dobbiamo scavalare, cioè dobbiamo andare oltre. Quindi Toy Story 3 è proprio rappresentativo di un processo creativo quindicinale che arriva a compimento con un capolavoro. Luciano ci scrive invece: entrambi gli Avatar sono film noiosissimi.
Cazzate.
Ok.
Cazzate.
Allora Luciano, io
cazzate.
Ti voglio bene già.
Cazzate.
ma effettivamente abbiamo davanti in realtà una coppia di film che può avere tutti i difetti del mondo, ma tranne che sia noiosissima, cioè, e poi soprattutto una coppia di film che pone proprio le basi per anche una tecnologia nuova, anche un modo di intendere l'effettistica, anche un modo di far comprendere certi tipi di sviluppi tecnologici, cioè come guardare veramente James Cameron e dire semplicemente la tua storia non mi piace tanto, ma è come nascondere la luna col dito, cioè guardare il dito non la
allora,
luna.
Ti dico, cioè nel primo film magari la parte centrale dove lui si deve allenare, no? Dove lei gli insegna le cose, lì ci può stare, come dopo un po' dice ma mi sono rotto le palle questa parte qua, però dire che entrambi sono film noiosissimi, cioè nel secondo c'è quell'ultimo atto, cosa non è quell'ultimo atto?
Vezzo? Un atto incredibile.
Cosa cazzo non è quello?
A parte che è un atto unico, folle.
Cioè, un'ora incredibile, una cavalcata fino al finale dove cita tutta la sua carriera, cioè dove succede di tutto a schermo, come vai a definirli noiosi questi film qua? C'è di tutto. Tutto noioso.
Comunque anche il grande merito di essere quel tipo di franchise nato appositamente per il cinema. Vero. E essere comunque di grande successo, cioè esiste Star Wars e poi probabilmente quello dopo a questo punto è già Avatar dopo il secondo film e basta, cioè ha un merito gigante nell'aver cambiato un po' tutto.
Ignazio ci scrive: John Wick è sopravvalutato, altra cazzata. Perché sì, non certo. È sopravvalutato, a parte il fatto che è bellissimo, ma sicuramente non è sopravvalutato, sicuramente.
Ora bisognerebbe capire un po' se parla di John Wick il primo o John Wick la saga. Secondo me entrambe le opinioni sarebbero comunque
pensate in entrambi i casi, magari bene, cioè il primo all'epoca non ha avuto questo successo globale che dici tutti, cioè ha avuto un successo limitato di nicchia, dopo una saga che è andata in crescendo ma meritatamente in realtà, cioè non è che il quarto effettivamente ha avuto quello che ha avuto più successo e forse effettivamente il migliore sotto molti punti di vista, poi uno può preferire il secondo, il terzo per cose singole, no, però c'è cioè, sopravvalutato. Valutato da chi? Da chi?
Sì, sì. Cioè il quarto è proprio, secondo me, tra l'altro un film che porta l'asticella dell'action, del ritmo anche dell'estremizzazione, della radicalizzazione della saga a livelli mai visti prima. E poi secondo me John Wick ha anche un merito nel mondo dell'action contemporaneo. Cioè l'action statunitense in particolare a inizio anni 10 era ancora nella fase post Matrix, dove c'era ancora un sacco di CGI,
sì,
un sacco di combattimenti coi cavi, un sacco di scazzottate dove c'era il taglio del montaggio, il pugno non arrivava, c'era proprio finto. Poi arriva chiaramente The Raid in Indonesia nel 2011, cambia le regole del gioco,
film assurdo,
quella roba lì fa il giro del mondo come dicevo prima,
insegna a tutti come si fanno gli action, esatto,
insegna a tutti, e l'action torna finalmente a una dimensione tangibile, a una dimensione reale, a una dimensione fisica, e da lì poi nasce tutta la roba della 8711 Production, che è la casa di produzione di Stahelski e Leitch, che hanno poi continuato a reinventare il modo di fare cinema action, per esempio anche con Nobody, con Bob Odenkirk, che è un film clamoroso che anche lì ripercorre le strade tracciate da John Wick. Cioè, quindi John Wick non è solo, secondo me, una grande saga composta da bellissimi film, ma anche un game changer dell'action statunitense, quindi no, non è sopravvalutato e anzi, questa cosa qui bisognerebbe parlarne di più. Allora, Luca ci scrive: Christian De Sica è un grande attore.
Allora, si può dire che lui è uno che si prepara tanto, che in realtà è uno che sa recitare nonostante i film di merda che fa, eccetera, eccetera, però c'è cioè, un grande attore si misura anche per le scelte che fa. Cioè, Robert De Niro insegna, DiCaprio insegna, ma tu mi stai citando dei nomi, Eddie, che sono troppo grandi, come fai a paragonare? Allora, un grande attore, cioè, non è quella cosa lì. Quella cosa lì non è grande. E poi saprà recitare tutto quello che vuoi, però si misura anche dalle scelte che fa. Ha fatto troppi film di merda per essere definito un grande attore. Magari uno che sa recitare, che è un bravo attore, tutto quello che vuoi, però cioè, mi sembra una provocazione e basta questa qua.
Allora, considera che io quando sono triste apro YouTube e guardo una compilation degli strati di Christian De Sica dai cinepanettoni. A me fa troppo ridere. Detto questo, io concordo con tutto quello che hai detto tu. Secondo me le scelte di carriera che ha fatto in buona parte sono dovute anche un po' al peso probabilmente che ha avuto di essere il figlio di Vittorio De Sica, quindi prendere strade totalmente differenti. E c'è solo un dettaglio che voglio aggiungere, e cioè che nel paio di occasioni dove si è prestato a interpretazioni su altri registri, come il figlio più piccolo di Pupi Avati, dove una grande prova di diciamo proprio drammatica, e il film da regista che ho visto, ovvero Uomini, 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 dove lui fa sia il regista che l'attore protagonista, sono anche segnali che secondo me c'era molto di più da dire e molto di più da dare.
Sì, ma in 40 anni di carriera.
No, no, certo.
Vabbè, comunque. La prossima, però, comunque vorrei proprio che rispondessi tu, perché secondo me basta la tua risposta, secondo me, per questa tematica qua, per questo argomento qui. Secondo me non serve che dico niente, che aggiunga altro, secondo me, lo so già. Come fai a saperlo già? Lo so già. Allora, Simona ci scrive: il finale del Trono di Spade mi piace.
Allora, io sono assolutamente d'accordo con Simona, è una cosa che nessuno ha il coraggio di dire, perché diciamo così, i social sono diventati anche in realtà il raccoglitore di chi ha voglia di urlare la propria opinione. Quelli che magari la pensano in modo diverso non si prendono la briga di andare a scrivere o a urlare o a firmare una raccolta firme per rifare il... Ma poi chi cazzo siete? Ma cosa...
Sfogati.
Pensate che con una raccolta firme si metta lì la HBO, la Warner Bros. E rifacciano il finale del Trono di Spade? Cioè, questo qui è fantascienza, questo qui è vivere in Air e non aver capito però Air. Cioè, è proprio non capire quello che è la realtà produttiva, eccetera, eccetera. E in più, secondo me, il finale del Trono di Spade ha delle criticità legate alle tempistiche, eccetera eccetera eccetera, ma tanti hanno iniziato a criticare invece l'ultima stagione per la svolta, non so, di Daenerys. Cioè, Daenerys era una dittatrice in sostanza fin dalle primissime stagioni e semplicemente ha avuto un arco narrativo che è coerentissimo con quello che è stato visto, ma che dà fastidio perché non è quello che alcuni fan speravano, che però non vuol dire che sia sbagliato. Sul piano registico invece l'ultima stagione ha semplicemente un paio di episodi che sono storia della serie TV, punto, e non dico altro.
Non mi sento di aggiungere nient'altro, penso che possiamo anche chiudere qui la puntata delle opinioni impopolari.
Io vi ringrazio, anzi noi vi ringraziamo per le opinioni impopolari che ci avete scritto e ci vediamo alla prossima puntata di Super 8, il podcast di Chat Club.
Alla prossima.